esiste nella nostra Costituzione un altro meccanismo importante che deriva dalla conseguenza della rigidità costituzionale. La Costituzione rigida, essendo una Costituzione che si sovrappone al potere legislativo, è un limite al potere legislativo, ha provocato anche una sorta di frantumazione del potere legislativo. Mentre nell'Ottocento la legge era la legge, cioè quell'atto approvato dalle due Camere e promulgato dal Capo dello Stato era la legge, oggi la legge è una serie di atti modellati diversamente dalla Costituzione. Abbiamo visto che la Costituzione parla di riserve formali, come riserve formali, come riserve assolute e di riserve relative, ma la Costituzione anche provoca una specializzazione di alcune fonti. Ci sono delle riserve di legge particolari, e cioè le riserve di legge rinforzate, o di riserva di legge atipiche, con ciò indicando delle leggi previste in Costituzione e che sono fonti specializzate. Per raggiungere un certo risultato tu devi emanare una legge, ma non basta emanare una legge. È una legge che deve avere alcune particolarità. Alcune particolarità per quanto riguarda il procedimento, alcune particolarità per quanto riguarda i fini, alcune particolarità per quanto riguarda i rapporti con le altre fonti. Sono fonti specializzate. Credo che nel manuale si parli di rinforzamento per procedimento o per contenuti e di fonti atipiche. E di questo dovrei parlare adesso. Esempi di fonti rinforzate del procedimento ce ne sono diversi. Il più clamoroso è contenuto nell'articolo 79. Diciamo che gli esempi sono 7, 8, 69 e poi 132 e così via. Il 79 è un esempio clamoroso perché? Perché è stato introdotto con una revisione costituzionale. Revisione costituzionale intervenuta nel 92, perciò in piena Tangentopoli. Ed è stata la gloriosa dimostrazione dell'ironia della storia. Cosa era accaduto? Era accaduto dunque il 79 riguarda l'amnistia e l'indulto. Amnistia e indulto sono due poteri che tradizionalmente sono legati alla sovranità. Quando il re rinasceva finalmente l'erede maschio, impossibile, pericolosamente simile allo stagliere, ma però alla figlia del re, lui si affacciava al balcone e ostentava il marmocchio dicendo «Ehi, nato l'erede del trono!» Regalerò un'amnistia per tutti i reati. E l'amnistia è una graziosa concessione con cui il sovrano toglieva il reato. Si bloccavano i processi, si svuotavano le carceri e tutti coloro che erano in carcere, inquisiti, processati, condannati per quel reato venivano amnistiati. C'è stata per esempio una famosa amnistia data dal ministro Guardasigilli di Togliatti negli anni del governo provvisorio per chiudere le questioni della guerra mondiale. Sono stati amnistiati tutti i reati prodotti dalla guerra partigiana e tutte le conseguenze, non è tanto nelle campagne, soprattutto da queste parti, qualcuno spariva perché è sparito? Era un fascista. Allora, a questo punto si è fatto l'amnistia e ha detto basta, abbiamo chiuso la guerra, non si va più a cercare le vittime e i carnefici. E guerra e guerra, l'amnistia estingue tutti quei reati. L'indulto invece, che è stato votato di recente dal Parlamento, è un meccanismo con cui si accorciano le pene. Mentre l'amnistia riguarda i reati e quindi va a toccare anche i reati sub iudice o quelli che non sono ancora stati scoperti, per cui se viene fatta l'amnistia, io che sono stato un delinquente ma ancora non ho beccato, posso anche dare il 1990, sono stato preso, non posso fare niente perché sono stato amnistiato. L'indulto invece riguarda la sanzione penale e quindi si applica soltanto al precedente condannato, a cui si fanno sconti di pena. Nella politica criminale italiana, criminale nel senso che riguarda il diritto penale, ma anche perché è un po' criminale nel senso della testa, l'amnistia è fatta per svuotare le aule dei tribunali, i reati che sono pendenti si cancellano, e l'indulto è per svuotare le carceri. Questo ultimo indulto è stato fatto per svuotare le carceri. Sono i soliti palliativi di una politica legislativa folle, per cui noi criminalizziamo tutto, soprattutto ci accorgiamo che le carceri scoppiano. Allora qualcuno dice, costruiamo più carceri. Di solito sono degli imprenditori vivi che dicono questo. E adesso non viene in mente che invece bisogna svuotare il codice penale, che sarebbe forse un po' più serio. Allora, che cosa accadeva? Che l'Italia aveva avuto una serie di amnistie indulti per una serie di reati, e nel 92, appena votato l'ennesimo provvedimento, il Parlamento prese una decisione seria: basta con le amnistie indulti, e ogni finirle. E fece una revisione costituzionale cambiando il meccanismo. Notate il numero dell'articolo 79. 79 viene dopo 76, decreto legislativo, 77, legge di delega, 78, non abbiamo parlato, sono i poteri del governo in caso di guerra, non si sa che cosa siano, per fortuna non si è mai utilizzato, ma sono tutti atti proposti di legge. Il 79 prevedeva che l'amnistia e l'indulto fosse fatto con un decreto legislativo affidato al capo dello Stato, ma di fatto preparato dal governo, su legge di delega del Parlamento. Per cui il Parlamento faceva la legge di delega e il Presidente della Repubblica emanava il decreto attuativo che gli dava l'amnistia. Ed era una riserva, cioè una riserva, era una delega legislativa praticamente normale, perché il Parlamento bastava avere la maggioranza relativa per far approvare la legge. In un impeto di moralizzazione, il Parlamento decise basta. Bisogna cambiare il 79 e fece uno dei capolavori di ghigliottina legislativa. Come spesso capita, l'ghigliottina legislativa è anche suicida. Questo avendo stato approvato con un procedimento di revisione costituzionale qualche mese prima che scoppiasse Tangentopoli. Tangentopoli ha portato quel Parlamento, quella che da Camera dei Deputati era in maggioranza dei deputati in crisi. C'è una maggioranza assoluta di inquiriti alla Camera. Questo non perché fossero dei delinquenti, questo perché il sistema di finanziamento dei partiti negli anni 80 è stata una cosa da alta, anche per il futuro, la tangente era su tutto. E di conseguenza loro sono provati a essere santi un giorno e dire basta con l'amnistia, e dopo qualche settimana si sono trovati sprofondati i processi penali, ma non potevano più votare l'amnistia. Il soggetto della storia, anche l'ironia, come dire. Che cosa hanno pensato i folli? Hanno pensato di introdurre un meccanismo per votare l'amnistia e indulto assolutamente stupefacente. Pensate che per votarla bisogna avere un voto a maggioranza dei due terzi alla Camera e al Senato, non solo nella votazione finale, ma anche nella votazione articolo per articolo, cioè ogni articolo va votato a maggioranza dei due terzi. E poi, alla fine, la votazione finale va fatta con maggioranza dei due terzi, in entrambe le Camere. Perché è una questione di imbecillità legislativa stupefacente e miracolosa, proprio dal premio Guinness, del primato Guinness del legislatore folle? Perché è più difficile attuare l'articolo 79 che cambiarlo. Per cambiare un articolo della Costituzione, ma basta la maggioranza assoluta, salvo referendum. Per cui cambiare l'articolo 79 è più semplice, o comunque poi, se vogliamo farla con maggioranza dei due terzi, basta la maggioranza dei due terzi alla votazione finale, non occorre anche nella votazione articolo per articolo per cambiare la Costituzione. Per cui le procedure per cambiare questo coso sono più semplici delle procedure per attuare. Che è una follia. Assolutamente una follia. Un meccanismo incomprensibile. Sono riusciti a utilizzarlo adesso perché c'è questa emergenza carceri e io non sarei proprio giurato che riuscissero a farlo, che poi il risultato sia apprezzabile in un altro paio di maniche, ma è la prima volta che viene usato e penso che per i prossimi 30 anni non l'abbia usato. Alla fine si andranno a fino al 79 perché il meccanismo è folle. Ecco che qui abbiamo inventato nel 92 una norma costituzionale che pone una riserva di legge rinforzata per procedimento rinforzatissima, un unicum nel nostro ordinamento, non c'è altra legge che deve essere trovata così. Vi sono altre procedure rinforzate, per esempio è indicato poi gli articoli 7 e 8 che riguardano in particolare la foto con la firma cattolica e con i culti acattolici, dove c'è un rafforzamento, perché? Perché dice l'articolo 7, norma contestatissima durante il lavoro della Costituente, lo Stato della Chiesa Cattolica sono ciascuno dei propri ordini dipendenti sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, quindi c'è un richiamo esplicito al particolare trattato. Il patto lateranense è un trattato stipulato dallo Stato italiano e dallo Stato del Vaticano, che è un trattato internazionale, che viene richiamato esplicitamente dall'articolo 7. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Allora, c'è un rinvio fisso ai patti lateranensi, a un trattato internazionale, norma atto extraordinem, e quindi deve essere recepito nel nostro ordinamento. E poi si aggiunge, le modifiche ai patti lateranensi non richiedono revisione costituzionale, cioè non ancora abolire l'articolo 7, se sono concertate, se si applica il principio del concordato. E quindi per modificare i patti lateranensi c'è un procedimento che parte da un concordato. Questo concordato è a sua volta un atto di diritto internazionale che si svolge tramite le rappresentanti diplomatici italiani e quelle della Città del Vaticano, e una volta che si è formato l'accordo, il governo lo recepisce il disegno di legge e parte un normale procedimento legislativo. Questo concordato entra nell'iniziativa e poi segue il suo procedimento legislativo normale, fino a finire nella Carta Costituzionale. È un rafforzamento, guardate, del subprocedimento dell'iniziativa legislativa. È il governo che prima di presentare il disegno di legge acquisisce l'intesa con il Vaticano. Ma è anche vero che questo meccanismo blocca il potere del Parlamento di modificare. Il Parlamento non può modificare il disegno di legge, o lo accetta o lo respinge. Quando Bettino Craxi fece la revisione del concordato negli anni 80, presentò un disegno di legge alle Camere. Le Camere iniziarono la discussione e a un certo punto dissero c'è una cosa che non ci piace. Quindi bloccarono la discussione, fecero un ordine del giorno al governo, chiedendo al governo di tornare in Vaticano a rinegoziare quella clausola. E solo dopo che si è raggiunto questa seconda intesa su questo particolare pezzetto dell'accordo, è ripartito il procedimento con questo emendamento e è arrivato in fondo. Per cui l'emendamento al disegno di legge del governo non può essere unilateralmente approvato dal Parlamento, ma deve essere a sua volta affidato alla negoziazione del governo e della Santa Sede. Adesso partire il procedimento di forzato. Un procedimento di forzato che specializza quella fonte. Se vuoi raggiungere quel particolare risultato, per esempio cambiare il regime dell'ordine di religione o dei beni ecclesiastici oppure dell'8 per 1000, lo puoi fare, ma lo puoi fare soltanto previo accordo con la Santa Sede e con questo procedimento che dà luogo a un procedimento particolare, una legge particolare, specializzata. L'articolo 8 prevede un procedimento simile per i cosiddetti culti acattolici. Nel meccanismo dell'intesa, dice l'articolo 8, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni hanno diritto di organizzarsi, i loro rapporti, le confessioni religiose diverse da cattoliche, i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Allora qui ci si immagina che lo Stato regoli i rapporti con culti acattolici, dove il culto acattolico c'è una sostanziale differenza del culto cattolico. Il culto cattolico è protetto da un altro Stato. La Santa Sede è un Stato. E quindi gli accordi sono accordi di carattere internazionale. I culti acattolici non hanno questo regime, sono delle formazioni sociali all'interno della Repubblica Italiana. E, dice la Costituzione, se c'è problema di regolare rapporti, pensate al tipo di sepoltura, al matrimonio, all'8 per 1000, all'assistenza ospedaliera, spirituale, non solo infermieristica e in ospedale, eccetera, tutte queste cose qua devono essere regolate come intese. E questa intesa non è un atto di diritto internazionale, perché il soggetto non è un soggetto di diritto internazionale, è un soggetto comunitario, una comunità interna alla Repubblica Italiana. Ma funziona in maniera simile, è un'intesa tra lo Stato e le rappresentanze di queste comunità. Questo ha prodotto un risultato piuttosto curioso e anche leggermente suicida di vista, e cioè che per regolare questi rapporti le comunità religiose hanno dovuto identificarsi, che è una cosa che non è stata scontata perché solo la Chiesa Cattolica ha una struttura verticistica, per cui c'è il Papa, poi ci sono una serie di organi, e quello è il vertice dell'organizzazione. E se uno vuole parlare con la Chiesa Cattolica, deve parlare col Papa. Ma se uno vuole parlare con gli islamici, o con gli ebrei, a chi si rivolge? Perché sono, o con molte comunità protestanti, non fanno un vertice. Sono culti su base sociale, su base associativa. Il rabbino o l'imam è una persona scelta dalla comunità e pagata dalla comunità. E di conseguenza non hanno una struttura di rappresentanza nazionale. Lo Stato ha spinto perché queste comunità si organizzassero in questo modo. La comunità ebraica, che ha più tradizione, l'ha fatto subito. E ha costruito proprio una struttura di rappresentanza per avere l'intesa con lo Stato. Poi le intese sono state raggiunte con varie comunità e l'ultima è stata quella islamica, che è quella che ha creato più problemi, perché lì è stato lo Stato, il ministro degli interni in particolare, a spingere perché comunità islamiche di culti diversi, di orientamenti diversi, eccetera, trovassero un meccanismo di rappresentanza, unicamente perché con quella rappresentanza poteva raggiungere degli accordi e quindi regolare la forza. Queste intese, dico che è un po' suicida, perché l'idea che noi veicoliamo i rapporti con le comunità, diciamo, di immigrazione attraverso la forza dei rapporti religiosi, secondo me è farina di tempo. È quello su cui le distanze sono programmate. mentre invece, per esempio, sulla questione che riguarda l'assistenza sociale, ho detto io, l'educazione, le distanze non sono proprio problematiche, cioè quella della linea di maggiore distanza. Però la cosa che interessa qui è che questo meccanismo dell'intesa è un meccanismo che assomiglia in tutto e per tutto a quello del concordato. A parte che non c'è l'altro Stato, ma c'è una comunità sociale che sono i rappresentanti, comunque lì l'intesa va assunta tramite un accordo Stato rappresentante della comunità. Questo accordo va travasato in un disegno di legge, questo disegno di legge viene presentato alle Camere. E quindi le Camere si trovano comunque di fronte a un'iniziativa legislativa blindata, esattamente come se fosse concordataria. Anche qui di conseguenza il procedimento viene forzato e riflesso. Ci sono altri esempi di leggi rinforzate per quanto riguarda il mutamento delle circoscrizioni comunali, provinciali, eccetera. Tutto questo sta descritto negli articoli 132 e 133, ma sono le cose da cui noia mi repelle e quindi mi rifiuto di parlarne. Studiatevi. Per modificare le circoscrizioni dei comuni, delle province, staccare e mettere una parte da parte dell'altra, si può fare con legge regionale, con legge statale, con legge costituzionale, con procedure di consultazione delle popolazioni interessate, e sono tutte forme di leggi di forza. Invece vorrei dedicare accidenti. Sono andato un po' oltre, mi si recupererò nel pomeriggio, visto che parliamo di queste cose. Per parlare delle cose più interessanti, che sono le cosiddette fonti atipiche. Perché sono interessanti? In che cosa consiste l'atipicità di queste fonti? Sono atipiche perché sono, sì, leggi, per lo più sono anche leggi formali, ma la cui atipicità è data dal fatto che non sono perfettamente uniformi alle altre leggi per quanto riguarda forza attiva e forza passiva. Sono atipiche perché non sono in relazione lineare con le leggi ordinarie e le leggi formali. Sono generalmente delle fonti specializzate che non possono essere abrogate dalle altre leggi e non possono abrogare le altre leggi. Hanno obiettivi di unità. Vi faccio due esempi principali di queste fonti. Uno è l'articolo 80 per quanto riguarda i trattati, l'altro è l'articolo 81 per quanto riguarda la legge di bilancio. Notate, siamo sempre in successione di articoli. A parte che ho citato 65 il referendum di cui parlerò subito dopo, ma stiamo continuando l'elenco delle eccezioni rispetto al principio per cui le leggi le fa il Parlamento. Visti gli atti composti di legge, visti i procedimenti rinforzati, stiamo esaminando due fattispecie di leggi che sono leggi formali ma sono leggi atipiche. Sottolineando innanzitutto che sono leggi formali, questi due articoli pongono due leggi formali. E il Parlamento, dice l'articolo 80, le Camere autorizzano con legge. E l'81, le Camere approvano ogni anno i bilanci. Vedete, sono riserve formali proprio volutamente scritte così, le Camere con legge. Le Camere con legge svolgono queste due funzioni, che sono funzioni tipicamente di controllo politico sul governo. Per questo sono leggi formali. L'articolo 80 riguarda l'autorizzazione alla ratifica dei trattati. La ratifica dei trattati la fa il Presidente della Repubblica, che rappresenta l'ente Repubblica Italiana. Ma per ratificare il trattato, il Presidente deve essere autorizzato dalle Camere. E le Camere lo autorizzano in base a una legge che è presentata dal Governo. Perché è il Governo che ha già stipulato quel trattato. Il meccanismo di formazione di un trattato prevede che tutto inizi con una trattativa diplomatica. L'Italia manda il Consesso internazionale o presso la sede di un altro paese il suo ambasciatore plenipotenziario, l'ambasciatore plenipotenziario tratta, discute e alla fine raggiunge un accordo, questo accordo è stipulato, firmato dal governo italiano, ma non entra ancora in vigore l'ordinamento internazionale, è un preliminare di trattato. Dopodiché il governo italiano lo presenta alle Camere con un disegno di legge, poi chiede l'autorizzazione alla ratifica. Se il Parlamento italiano lo approva, il Presidente della Repubblica ratifica, firma, e si scambiano gli strumenti di ratifica e finalmente il trattato entra in vigore nell'ordinamento internazionale. Poi c'è il problema di recepirlo nel nostro ordinamento. Allora, questa legge del Parlamento non ha contenuti, non è che la legge del Parlamento contiene norme, contiene solo la clausola di autorizzazione, nel senso che si risolve in un timbro, è autorizzata la ratifica del trattato obbligato, e questo vale per tutti i trattati che vengono autorizzati, capite? Di conseguenza, il regime di questo atto è un regime del tutto particolare, è una riserva di legge formale, ma si dice che a sua volta è una legge meramente formale, nel senso che è una legge che non ha contenuti normativi. Il suo contenuto normativo è si esaurisce dell'autorizzazione della ratifica. Capite? Non c'è altri contenuti normativi. Addirittura i regolamenti delle Camere vietano che sia emendato l'ordine dell'esecuzione. Per cui non c'è neanche un potere di emendamento. E vi spiega anche perché il Parlamento, queste cose qua, le ratifiche di solito a patti, per esempio a gennaio c'è tutta una serie di pubblicazioni di leggi di ratifica, e le ratifica senza neanche esaminare granché. Perché non c'è nessun potere normativo. Di solito, accanto al primo timbro, che è quello dell'autorizzazione della ratifica, primo timbro, c'è anche un altro timbro che è l'ordine di esecuzione. Altro timbro nel senso che sono frasi che si ripetono sempre uguali, le ho già detto di fare qualcosa di quel che è passato, vediamo se la fortuna di fare subito. Dopo questo cosa si fa male, vabbè, pazienza. I due timbri funzionano così, forse qui. I due timbri funzionano in questa maniera, nel senso che con uno, silenzio per favore, con uno il Parlamento autorizza il Presidente alla ratifica, con l'altro, la ratifica del trattato allegato, con l'altro ne ordina l'esecuzione. E con queste due formule, che sono sempre uguali e non vengono mai cambiate neppure emendate, si esaurisce la funzione legislativa esercitata dal Parlamento. Ha capacità innovativa la legge di autorizzazione di ratifica? Ha una bis abrogativa? Può abrogare quelle cose? No. È sempre il fatto che casomai sarà l'esecuzione del trattato a comportare modifiche normative del nostro ordinamento. Sarà il giudice che dovrà dire esegue il trattato e forse quella norma è stata abrogata dal trattato. Ma la legge di autorizzazione non c'è nessun impatto perché fa perfezionare un atto che stando all'ordinamento internazionale. Per cui forza attiva zero. La forza passiva invece è potenziata. Può essere abrogata una legge che autorizza la ratifica. Che cosa significherebbe? Che non è più autorizzata la ratifica fatta negli anni precedenti? E capite che l'atto esaurisce la sua attività, la sua funzione nell'autorizzazione. Una volta che il trattato viene ratificato, lo si può eliminare secondo le regole del diritto internazionale. È il diritto internazionale che dice come si può abrogare un trattato, e lo si fa con la denuncia del trattato e così via, con la procedura di diritto internazionale. Ma non è abrogando la legge di ratifica che si producono conseguenze giuridiche. Di conseguenza, per esempio, come vedremo, la legge di ratifica è anche sottratta al referendum abrogativo. Non si può promuovere un referendum sulla legge di ratifica, proprio perché non ha capacità innovativa, non ha neanche un significato normativo, non produce norme. L'unica norma è l'autorizzazione a compiere quell'atto. L'articolo 81, che riguarda i bilanci, pone in parte problemi simili, in realtà apre uno sfondato su una serie di problemi estremamente importanti. Dovete pensare che il bilancio è una legge che ha delle caratteristiche tutte particolari. Prima, è un'iniziativa obbligatoria e riservata. Il bilancio lo deve presentare il governo e lo deve presentare. È il governo che ogni anno deve presentare il bilancio e deve farlo secondo una scansione temporale in parte prevista dalla Costituzione, che dice che va approvato il 31 dicembre, salvo per andare sul territorio, e in parte dalla legge apposita, che dà tutto un percorso per arrivare alla legge di bilancio. Sempre che il governo non presenta la legge di bilancio, oppure se il Parlamento gli la boccia, è automatico che il governo si dimette. Non c'è scritto in Costituzione. La Costituzione dice che il governo si deve dimettere solo se c'è un voto di fiducia e lo vedremo come dice. Ma se, anzi dice la Costituzione, che un voto contrario delle Camere al proposto del governo non comporta le dimissioni, se no avremo i governi che durano ora, il famoso governo Fatora. Però il voto negativo sulla legge di bilancio, che non si è mai verificato, comporterebbe sicuramente la dimissione del governo. È capitato un governo Moro, il quale mise la fiducia su una questione attinente al bilancio, se non ricordo bene la cosa, vinse, no, ma questa è una questione che dovrà essere, è una questione legata al bilancio, ma siamo fermi sul dire che nessun governo ha mai avuto un voto negativo sul bilancio, ma che è sicuro che questo comporterebbe dimissioni. Il bilancio è a sua volta una legge di approvazione, per cui la vecchia dottrina dice che è una legge meramente formale, esattamente come quella di autorizzazione della ratifica. Guardate anche questo aspetto. L'articolo 80 parla di autorizzazione. E l'articolo 81 parla di approvazione. Vedete, sono in entrambi i casi delle locuzioni che ci stanno a indicare attività non normative. Chi è che rilascia un'autorizzazione? L'autorizzazione è lasciata di solito da un ufficio pubblico, dall'amministrazione. L'autorizzazione è un tipico atto amministrativo. L'approvazione è lo stesso. E allora la vecchia dottrina ha sempre detto, attenzione, queste sono leggi che hanno sì la forma necessaria della legge perché sono controllo politico sul governo, ma non hanno contenuto normativo, sono meramente formali, perché anzi il loro contenuto è classicamente amministrativo, autorizzare e approvare. Non sono delle leggi che hanno funzione normativa, non sono esercizio di potere legislativo in senso di produzione di norme, sono esercizio della funzione di controllo del Parlamento sul governo, è una funzione di controllo in forma di legge. In molti manuali trovate questo tipo di sistemazione. Il Parlamento ha una funzione di controllo sul governo, lo fa con interrogazioni, interpellanze, mozioni e lo può fare con legge. Anzi, ci sono due forme di controllo del Parlamento sul governo in forma di legge che sono trattati e bilanci. C'è da dire una cosa, ma è l'ultima cosa che vi dico per continuare con il pomeriggio, e cioè che la Costituzione in qualche modo dà corpo a questa idea di una legge di bilancio che non ha funzioni normative. E lo trovate nell'articolo 81, terzo comma. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Articolo 81, terzo comma. Che cosa vuol dire che con la legge di bilancio non si possono introdurre nuove tributi e nuove spese? Vuol dire che la legge di bilancio non può modificare ciò che la legislazione ha già deciso. Se lo Stato vuole introdurre, se il governo vuole introdurre una nuova tassa, di cui francamente si prende bisogno, non lo può fare con la legge di bilancio. E se vuole aumentare lo stipendio dei professori ordinari di diritto costituzionale, di cui sentiremo ancora più bisogno, non lo può fare con la legge di bilancio, lo deve fare con la legge sostanziale. E di solito si contrappone la legge di bilancio come legge formale alle leggi sostanziali, dicendo quello che il bilancio deve fare è una fotografia dell'esistenza, di quello che si prevede essere le entrate e le spese a legislazione vigente. Legislazione vigente. E non può modificare la legislazione vigente. Come dire, non ha capacità innovativa, non ha vista rogativa, non innova, non pone norme giuridiche. Capite? La ragione di questo è molto semplice. Se qualcuno di voi ha l'avventura di prendersi il malloppone della legge di bilancio dello Stato, lo metto così, e lo apre, alla terza pagina dice, è interessante, e se ne va, perché è fatto di capitoli di spesa codificati e numeri. Allora voi capite che un documento del genere non può essere controllato dall'assemblea elettiva, nel senso che uno si mette a leggere i numeri senza diventare scemo. Lo può fare la ragioneria dello Stato, lo può fare l'ufficio tecnico della Banca d'Italia. Ci vogliono le competenze specifiche di contabilità che non auguro nessuno. E di conseguenza quello che sta scritto nella legge di bilancio non è soggetto a reale sindacato delle Camere. Le Camere vanno a leggere le cifre finali, la relazione, i saldi. Non è che vanno a leggere un capitolo. Allora, se fosse lecito che il governo della legge di bilancio ci fida novità normative, vorrebbe dire che il governo ha uno strumento potentissimo di cambiare le leggi senza dirlo a nessuno, soprattutto senza dirlo alle Camere. E allora come norma di autotutela del Parlamento, come di tutela del Parlamento, vige questo principio per cui la legge di bilancio non può modificare la legislazione vigente. Capite? D'altra parte, la legge di bilancio, la manovra di bilancio nel nostro sistema è una decisione fondamentale. Non sentiamo parlare altro che di questo. No? La manovra di bilancio è quando il governo si presenta alle Camere e comincia a dire cosa sarà il prossimo anno di debito pubblico, di tasse, di cuneo fiscale, di spese per l'università, per la scuola, per la sanità, per l'assorbimento dei locali, eccetera. Sono tutte decisioni di spesa. Queste decisioni di spesa non possono essere contenute nella legge di bilancio, perché sono innovative. Devono essere contenute da un atto diverso, che si chiama legge finanziaria. che è la legge sostanziale. La legge finanziaria è una legge omnibus, cosiddetta, cioè è un corridone, una corriere, in cui si infilano tutte le decisioni di modificare la legislazione vigente. Vuoi modificare l'aliquota IRPEF? Lo fa nella legge finanziaria. Vuoi aumentare la spesa per i docenti di diritto costituzionale? Lo fa nella legge finanziaria. Vuoi introdurre la tassa sui lacci del carcere? Lo fa nella legge finanziaria. Queste decisioni sono leggi sostanziali che cambiano la legislazione vigente e di conseguenza la legge di bilancio può fotografare la proiezione contabile di queste nuove decisioni. Allora voi capite che la vera attenzione si scarica dalla legge di bilancio alla legge finanziaria, perché la legge di bilancio è una fotografia contabile. Quello che è la decisione sostanziale sta nella legge finanziaria. Questa è l'innovazione prodotta negli anni Ottanta, che ha creato un meccanismo di manovra di bilancio, che è un meccanismo che comincia in giugno e finisce il 31 dicembre. Tutto un lungo procedimento per raggiungere la votazione del bilancio, che a questo punto risiede nel pomeriggio.